È il 1722, quando l'esploratore francese Bernard de la Harpe sbarca nei pressi di una piccola formazione rocciosa sulla riva che sta a meridione di un fiume, quello dell'Arkansas. Chiamerà questa formazione rocciosa la Petite Roche. Ben presto l'esploratore decise di costruire una piccola stazione commerciale, i cui dintorni erano abitati da ciò che rimaneva dei Quapaw, una tribù di nativi americani decimata a causa delle malattie portate dagli europei, a partire dalla fine del Seicento. Nel 1812, un altro uomo di nome William Lewis, che per vivere faceva il cacciatore di pellicce, decise di costruirsi una casa proprio vicino alla piccola roccia. E fu così che un anno dopo venne costruita Little Rock, divenuta poi capitale dell'Arkansas, e luogo di quella che è la storia che racconteremo oggi. È il 31 marzo del 1997, quando nella famiglia Jurningan Stepak nasce una graziosa bambina dagli occhi color cielo e dai bellissimi capelli biondi, di nome Abby. Abby era la seconda di tre figli, il maggiore di nome Trevor e la sorellina minore di nome Harris. La famiglia Stepak viveva appunto a Little Rock ed era una famiglia come tutte le altre, si può dire ordinaria, con la sola differenza che gli Stepak erano dei veri e propri amanti dell'arte. Questa passione chiaramente la ereditò anche Abby, che da grande voleva fare la fotografa di moda, oppure la cosmetologa, dato che amava tantissimo il mondo del make-up. La vita di Abby era una vita tranquilla. Da bambina amava giocare con i suoi fratelli, frequentava la scuola, e lo stesso fu durante la sua adolescenza, prima in una scuola privata e dopo in quella pubblica. Durante l'estate del 2015 iniziò a lavorare da footlocker nel centro commerciale McCain. Era una ragazza adolescente e chiaramente le piaceva l'idea di essere indipendente per potersi permettere qualche uscita in più con le sue amiche. Ecco, parlando di amiche, Abby ne aveva diverse, ma quella del cuore si chiamava Danielle. E dalle foto di Facebook era davvero difficile non dire che le due sembrassero sorelle. Per Danielle, infatti, Abby era una sorella. Erano inseparabili. La descriveva come una ragazza empatica, capace di aiutare tutti. Una ragazza dall'animo buono, insomma. Abby molto presto però cambia, e questo cambiamento non passa di certo inosservato agli occhi di sua madre. Abby era la classica ragazzina che non aveva segreti con lei. Avevano un rapporto amichevole più che di madre e figlia. Ma ad un tratto Abby iniziò ad essere evasiva, distaccata e anche assertiva. Cambiamento che sempre secondo la madre di Abby combaciava con la sua nuova relazione, un ragazzo che a lei non piaceva, poiché più grande. Durante i mesi successivi le cose non andarono meglio. I conflitti tra Abby e sua madre erano all'ordine del giorno e a peggiorare l'intera situazione fu il divorzio dei suoi genitori. Per Abby questo fu un grande colpo, tanto grande che la spinse ad andare via di casa, vivendo prima a casa dei nonni e poi con suo fratello Trevor. Anche a scuola il suo cambiamento non passò inosservato. Era una studentessa con ottimi voti, ed un tratto iniziò a marinare la scuola, a volte anche per intere settimane. Il cuore di questa storia parte dal mese di ottobre 2015, quando una serie di eventi bizzarri iniziano ad accadere ad Abby stessa e alle persone che le stanno intorno. Danielle, la sua amica del cuore, le aveva infatti chiesto di accompagnarla dal dottore. Abby le disse che l'avrebbe accompagnata, ma all'ultimo minuto le disse di non poter più, poiché aveva delle questioni da risolvere. Qualche giorno dopo a Little Rock venne organizzata una festa, il 23 ottobre, ed Abby a quella festa voleva andarci a tutti i costi. Durante quella festa però accadde qualcosa che avrebbe segnato per sempre la vita di Abby, perché quattro ragazzi si approfittarono di lei, e lo fecero, con tanto di smartphone alla mano, per documentare il tutto. D'altronde era il 2015, si usciva dall'era dei Tumblr, dei leggings a fantasia a galassia e di Abercrombie. Il giorno dopo, il 24 ottobre, Abby tornò a casa dei genitori, raccontando tutto, dicendo di voler denunciare l'accaduto alla stazione di polizia di Little Rock. Nel pomeriggio poi andò a casa dei nonni, guardò la TV e cenò insieme a loro. Stando al racconto dei nonni di Abby, la ragazza lasciò la loro casa intorno alle 8, perché Abby stessa disse loro di avere appuntamento con il suo patrigno, ma che sarebbe tornata a dormire da loro. Scende la notte, ma Abby scompare nel nulla. L'ultimo segnale da parte di Abby arriverà solo il giorno dopo, quando dal suo cellulare chiamò suo fratello Trevor. Abby apparve disorientata, disse di essere in macchina, ma di non conoscere la sua destinazione. Trevor nel frattempo cercava di parlarle, ma ben presto il segnale si perse. Riuscì solo a sentire da Abby una frase: «Trevor, ho combinato un casino». I genitori e tutta la famiglia ne denunciarono la scomparsa, fino ad ottobre 2018, precisamente 3 anni dopo, quando i resti di Abby Jane Stepak vennero ritrovati all'interno di un tubo di scarico a Shalamon Park. È chiaro come di fronte a un caso di persona scomparsa si passi ad un caso di omicidio tuttora irrisolto e senza un colpevole. Ma per tentare di comprendere gli ultimi istanti di vita di Abby, occorre fare qualche passo indietro e analizzare gli eventi attraverso una linea temporale. Tutto parte dall'estate 2015, quando Abby inizia a lavorare da footlocker, cambia il suo atteggiamento nei confronti dei genitori e decide di andare via di casa. Durante l'autunno dello stesso anno, i comportamenti di Abby continuano a preoccupare la sua famiglia, come ad esempio la sua relazione sentimentale, i suoi nuovi amici e il fatto di saltare la scuola con molta frequenza. Arriva la fatidica sera del 23 ottobre, la sera della festa, quando Abby viene abusata da 4 ragazzi, di cui l'identità ancora tutt'oggi è ignota. Il giorno dopo sappiamo che Abby va prima a casa dei suoi genitori, informandoli dell'accaduto, e nel pomeriggio dai suoi nonni, dove trascorrerà la sua giornata fino alle 20. Dopo aver lasciato la casa dei nonni, Abby scompare nel nulla, e un ultimo contatto con lei lo avrà il fratello Trevor il giorno dopo, quando la telefonata si chiude con Abby, che gli dice di aver fatto un casino. Il 25 ottobre Abby scompare e dopo la denuncia da parte dei genitori si apre una prima investigazione ufficiale come caso di persona scomparsa. Nel frattempo a Little Rock tutti cercano Abby. Danielle, la sua amica del cuore, passa le sue giornate a cercarla, ma senza risultati. Qualcosa però accade e accade 3 giorni dopo la scomparsa di Abby. Il guardaparco di Shalamon Park, infatti, chiama la polizia poiché ha notato la presenza di un'auto, una Passat del 2003, che è lì ferma da almeno 2 giorni. La macchina si presenta in condizioni apparentemente normali, ad eccezione del serbatoio della benzina svuotato, la batteria a terra e la chiave ancora inserita all'interno. L'elemento più interessante, però, giace sul sedile del passeggero, dove gli investigatori trovano il telefono, il portafoglio e le lenti a contatto di Abby, perché quella macchina apparteneva proprio a lei. Le ricerche di Abby intanto proseguono finché non arriva una nuova chiamata da parte di 2 donne che poi si riveleranno essere un'amica di Abby e sua madre. Le donne chiamano proprio da Shalamon Park, informando gli investigatori di un odore di decomposizione che proviene da alcuni tubi di scarico situati proprio nel parco. Dopo innumerevoli chiamate gli investigatori arrivano sul posto, rassicurando le 2 donne e dicendo loro che quell'area era già stata ispezionata. Quanto all'odore si trattava semplicemente di un animale. A novembre dello stesso anno la famiglia di Abby proclama un appello per la ricerca della ragazza e offre $3.000 per chiunque avesse portato prove, ma anche in questo frangente nulla sembra essere trovato. Ben presto la famiglia Stepak inizia ad avere la sensazione di non ricevere abbastanza supporto e soprattutto interesse da parte delle autorità. E allora iniziano a prendere in considerazione l'ingaggio di un investigatore privato. Fu così che quasi un anno dopo, nel 2017, la famiglia Steppek ingaggia T.J. Ward, un investigatore privato molto preparato, che aveva lavorato ad altri casi simili a quello di Abby. Dalle fonti a disposizione non si conosce molto del lavoro svolto da parte di quest'ultimo, ma la svolta arriva nel maggio 2018, quando all'interno di Shalamon Park viene rinvenuto uno scheletro in un tubo di scarico. E dalle analisi, purtroppo, lo scheletro è quello di Abby. Un altro punto oscuro di questa storia sono i dettagli dell'autopsia, poiché gli investigatori non hanno mai ufficializzato le cause della sua morte, dicendo di voler preservare il caso, dato che si tratta di una vicenda omicidiaria irrisolta ma ancora aperta. Seppur questo caso sia ancora aperto, ci sono sicuramente molti elementi che non tornano. Il primo punto scuro è quello delle celle telefoniche del cellulare di Abby, dato che non sono state mai analizzate a fondo. Da queste celle si è a conoscenza del fatto che Abby manda alcuni messaggi ai presunti ragazzi che avevano abusato di lei. In questi messaggi Abby diceva chiaramente di voler informare la polizia sull'accaduto, invitandoli a cancellare i video che i ragazzi avevano realizzato. Tra l'altro, l'invio di questi messaggi coincide con alcuni istanti prima la chiamata finale fatta appunto al fratello Trevor. I ragazzi hanno risposto a questi messaggi con toni minacciosi e sicuramente Abby avrà avuto paura. La cosa che però ci si domanda è il fatto che questi messaggi sono stati rinvenuti dall'investigatore privato e non da chi al tempo conduceva le indagini. Un'altra anomalia che proviene dal cellulare di Abby è legata a due chiamate che partono dal suo cellulare e che sono indirizzate al Dipartimento di Polizia di Little Rock la notte del 24 ottobre. Queste chiamate durano entrambe un minuto, ma la cosa che sorprende è che il Dipartimento stesso abbia sempre negato l'esistenza di queste chiamate. Il Dipartimento stesso afferma di non averle mai ricevute. Com'è possibile ignorare le chiamate di Abby che denunciavano il fatto? Se le chiamate non riportavano l'assalto, sicuramente Abby sarà apparsa preoccupata o spaventata. Le celle agganciate dal suo cellulare restano un mistero. Quanto alle teorie, esistevano diverse piste prima del ritrovamento dei resti di Abby a Shalamon Park. Una prima teoria, ad esempio, ipotizzava un allontanamento volontario, dato dai dissapori familiari, soprattutto con sua madre. Una seconda teoria ipotizzava invece il suicidio e vedeva una Abby spaesata e disorientata, che andrebbe a spiegare il suo stato durante la sua ultima conversazione con il fratello. La ragazza avrebbe poi parcheggiato a Shalamon Park e sarebbe scesa dalla macchina andando a cercare la morte in quel tubo di scarico dove poi viene ritrovata. Questa teoria però appare fin da subito impossibile, dato che non c'erano innanzitutto le condizioni per mettere in atto un suicidio di quel tipo. Non era abbastanza freddo per causare uno stato ipotermico e non vennero neppure trovate armi nei dintorni che avrebbero potuto aiutare Abby a compiere quel gesto così estremo. Così come non è plausibile credere al fatto che Abby sia rimasta lì dentro lasciandosi morire di fame e per disidratazione. Un'altra pista che viene vagliata è quella omicidiaria, arrivando perfino a ipotizzare la mano di un serial killer. Ma anche questa pista ben presto cade, analizzando i crimini a carattere seriale avvenuti nell'area di Little Rock. L'ultima teoria, invece, ipotizza il coinvolgimento di una gang, dato che negli ultimi 35 anni Little Rock è sempre stata luogo pulsante di molti gruppi criminali noti per assalto, omicidio, droga e traffico sessuale. È capitata nelle mani sbagliate? Questo potrebbe spiegare il suo cambiamento di personalità negli ultimi tempi e la frase detta a Trevor prima di sparire. Oltre queste teorie, potremmo ipotizzare uno schema omicidiario. Abby viene abusata dai quattro ragazzi, che avrebbero potuto meno far parte di una gang. La ragazza voleva denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine e questo lo dicono anche i messaggi inviati da Abby poco prima di sparire. Non a caso, prima della scoperta del corpo, gli investigatori avevano preso proprio questi ragazzi come sospetti, che fin da subito avevano rifiutato di rivelare la loro identità. Ciò non è cambiato neppure dopo la scoperta del corpo, ma ci sarebbero dei rumor su Reddit che uno dei ragazzi coinvolti fosse proprio il figlio di un poliziotto. Questo dettaglio è molto importante, cari ascoltatori, e adesso capirete perché. Questo caso fin dal primo momento ha sempre presentato moltissime lacune, talmente tante che la stessa famiglia di Abby si è ritrovata costretta ad assumere un investigatore privato per ottenere delle risposte. Ma oltre questo dettaglio, ci sono diversi elementi che portano a diversi interrogativi. La prima stranezza è che gli investigatori non abbiano mai ispezionato a fondo Shalamon Park, nonostante la sollecitazione da parte delle due donne che avevano chiamato, appunto, lamentandosi del forte odore. La seconda stranezza è relativa alla segnalazione del guardaparco sulla Passat rinvenuta nel parcheggio vicino al parco. Gli investigatori, infatti, impiegarono ben 3 giorni per andare a controllare quel veicolo, tempo che sarebbe stato prezioso per l'autore dell'omicidio di Abby, sia per far sparire tracce, sia per camuffare la scena a suo piacimento. Un altro elemento che non torna è la mancanza di documentazione sul caso, come ad esempio l'analisi delle celle telefoniche di Abby e dei ragazzi, la mancanza di interrogatori sulle persone a lei vicine. La conclusione di questa triste vicenda si divide tra un team investigativo che ancora oggi fatica a divulgare notizie sul caso, a loro detta per proteggere la vittima, l'indagine stessa e la sua famiglia. Dall'altro lato c'è il sospetto di coinvolgimento da parte del figlio di un poliziotto. La cosa certa, invece, è che Abby fosse una ragazza molto coraggiosa. E questo lo vediamo dalle ultime azioni che la ragazza compie. Il tentativo di denuncia di un'aggressione che non poteva passare impunita agli occhi della giustizia e una disperata ricerca di aiuto, che però non è stata ascoltata.